Ave Maria Claudio, santa giornata.
Sì, bel sole, sì. Santa giornata, conviene, guarda. Solo sante giornate, tutte le altre giornate sono perse. Ci verrà a passare in purgatorio le giornate non sante. Che dici?
Hai ragione Claudio, sì. È una bella meditazione già dal mattino più. Dall'inizio proprio della giornata, veramente.
Sì, così è, poveretti noi. Va bene. Allora, tu sei attrezzatissima, perfetto. Sì. Diciamo la salve Regina. Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra. Salve, a te ricorriamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo grembo, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria.
Santa Pasqua.
Perfetto.
Grazie.
Allora, ho chiesto a Giuseppe, ho detto che lui può scaricare tutto, no?
Sì.
Per cui in 5 minuti scarica tutto e poi ti restituisco.
E non c'è nessuno che può farmi quel trasferimento dal DVD al CD, no, vero? Tu non conosci nessuno.
Ah, questo non gliel'ho chiesto.
Sì, se fosse qualcuno, perché io così non riesco ad ascoltarlo, capisci, perché non ho l'attrezzatura.
Sì, devo sentire. Devo sentire se poi c'è l'attrezzatura per passarlo dal computer al CD. Devo chiedere alle suore se loro ce l'hanno tutte queste vite dei santi.
Sarebbe bello. Penso che sia. Spesso trasmettono.
Forse ne hanno qualcuna.
Padre Vicari spesso sì, le sente, Radio Buon Consiglio. Però questo deve essere proprio completo, dovrebbero esserci tutti. Dal 1990 sino alle ultime.
Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Sì, dicevo prima ad Anna, dico, le giornate il Signore ce le ha donate perché le viviamo tutte santamente. E le giornate non vissute santamente, non so, probabilmente ci toccherà passarle in purgatorio per purificare le giornate non vissute santamente. Se ci pensassimo di più, credo che ci sforzeremmo veramente, chiederemo grazia, ecco, per evitare di passare poi a lacrimare, vero, e a soffrire cose che potevamo evitare, diciamo, amando un po' di più, ecco, il Signore e i fratelli. Bene, santa giornata a tutti, allora abbiamo già detto Claudio e Anna, vero?
Sì.
Hai detto anche tu, sì.
Sì.
Qui siamo ormai passati la Pasqua, ma diciamo che questo passaggio, poi bisogna vedere se c'è stato, che Pasqua vuol dire passaggio. Ma se uno non è passato, vuol dire che è ancora da passare. E allora, scusate il gioco di parole, ma dico, Pasqua è passaggio dalla morte alla vita. Ma se uno vuole restare morto, non può godere il passaggio, per cui buona Pasqua. Buona Pasqua di che cosa? Delle uova, delle colombe, di che cosa? Dei pranzi. No, non è quella la Pasqua. La Pasqua è passare da una vita di morte a una vita di vera vita. Ecco, il Signore è venuto a portarci questo dono e noi ci badiamo poco. Invece considerando la passione di Cristo, vedere cosa siamo costati. Ma altro che ingratitudine, questa è cattiveria vera e propria, cioè non curarsi di colui che, mandato dal Padre, è venuto a vivere in mezzo a noi, diciamo nelle corsie di questo ospedale universale, che siamo tutti malati mortalmente, tutti agonizzanti, diremmo così, è venuto a portarci la vita. No, è come dire che nelle corsie degli ospedali ci fossero i malati che dicono ai medici e agli infermieri: ma che volete voi da noi? Lasciateci in pace, noi stiamo bene malati. Se tu incontrassi di questi malati, dici: questi qui sono malati non solo nel corpo, ma anche hanno la zucca che non funziona. Ma la nostra funziona secondo voi? Gesù è venuto veramente nelle corsie dell'ospedale universale a dire: vuoi guarire? Sono venuto per i malati e non per i sani. Qui è venuto nelle corsie degli ospedali universale, un ospedale universale, no? Ecco, volete? Ecco, sono venuto per i malati, per guarirli. Sono venuto per i morti, per resuscitarli, vero? Se vogliono, ecco, se chiedono la grazia di tornare a vita. Io sono venuto per questo, io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me non morirà in eterno. Allora vedete, se pensassimo così, che mi sembra molto, molto naturale pensare così, perché in realtà chi è che può dire noi non abbiamo bisogno di Dio? Questo è un incosciente, è uno che non c'ha neanche l'intelligenza per capire che tu non ti sei creato. Qui qualcuno ti ha creato e colui che ti ha creato è venuto anche per salvarti. Qui tu, creato, non ti interessa di essere salvato e perdi la vita. Chi ama la vita la perderà, chi perde la vita la troverà, ma bisogna perdere, diciamo, la vita del proprio io perché risusciti in noi la vita del nostro Dio. Ecco, qui. Ecco, allora noi con questo pensiero iniziale, vero, iniziamo la lettura. Ecco, oggi è San Guglielmo. Bene, bene. Allora, Anna, a te la parola.
Al discorso di San Pietro, molti, mossi da sincera compunzione, riconoscono la grave colpa di aver mandato a morte Gesù e si convertono. Il principe degli apostoli li invita alla conversione e al battesimo. Il pentimento, infatti, presuppone un cambiamento di vita e l'abbandono delle cattive abitudini. Il battesimo cancella il peccato originale e ogni peccato attuale, rendendo l'anima tempio dello Spirito Santo. Alle parole di San Pietro, molti si fanno battezzare e si convertono. Inizia così la missione degli apostoli di evangelizzare tutto il mondo, secondo il comando divino. Dagli Atti degli Apostoli. Un giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai giudei: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone.
Gli Atti degli Apostoli sono meravigliosi perché vedi l'opera di Dio che, come lui è il primario, praticamente ha assunto degli infermieri, dei capisala, degli infermieri specializzati che potevano aiutarlo in questo compito, ovvero di guarigione dalla morte spirituale. Allora vediamo un po', dice così: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Voi avete crocifisso, ma dice chi sono? I giudei? Ah, perché gli italiani non l'hanno crocifisso, non lo stanno crocifiggendo, per cui il Signore, diciamo, San Pietro ce lo dice chiaro e tondo: voi lo avete crocifisso, siamo noi quelli là. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? Per cui, per grazia di Dio, si sentirono trafiggere il cuore. Ah, ma noi ci sentiamo trafiggere il cuore? I nostri parenti, amici, conoscenti si fanno trafiggere il cuore? I nostri politici, mamma mia, hanno il cuore corazzato. Addirittura continuano a gridare a morte Gesù Cristo, mamma mia, con le leggi anticristo. Pensa un po' come siamo combinati. Altro che trafiggere il cuore, trafiggono il cuore di Gesù Cristo. Allora, si sentirono trafiggere il cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli: cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Ora, cioè, lo Spirito Santo fa dire queste cose qua, no? Che praticamente per essere salvati bisogna essere battezzati. Ma diciamo che non è sufficiente essere battezzati, cioè si andrebbe dritti in paradiso se dopo battezzati, dopo un minuto, morissimo per andare in paradiso, ma siccome poi stiamo sulla terra e siamo capaci nuovamente di peccare, di offendere il Signore, per cui ha istituito il sacramento della misericordia, la confessione, anche quella, per cui il Signore, diciamo che vorremmo dire che ci perseguita con il suo amore, ecco, non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Qui dice che bisogna essere battezzati. Beh, oggigiorno si ha la tendenza a voler formare o creare una religione universale dove non serve neanche essere battezzati. Ditemi voi dove siamo arrivati. Non serve più che i missionari vadano in terra di missione a battezzare, perché ognuno si tiene alla sua religione, basta che la viva bene e si salvano lo stesso. Per cui oggigiorno, sapete, noi abbiamo una situazione che fa paura, almeno per chi la comprende fa paura, per chi non la comprende, perché è distratto, non gli fa nulla. Ora dovete sapere che si insiste tanto, e anche nell'ultima predicazione al Santo Padre, Padre quello che se cantasse la messa, diciamo, non avrebbe tempo di dire certe cose, allora ha detto che praticamente bisogna rispolverare tutti i documenti, tutte le cose di Martin Lutero, perché ha molto da insegnarci. Ma dovete sapere che addirittura oggi ci sono certi teologi che sono diventati peggio di Martin Lutero. Pensate un po', che allegria, altro che alleluia. Siamo combinati così e vorremmo trasformare, cioè vorremmo far dire a nostro Signore cose che non ha mai detto, non ha mai insegnato, e che con 2000 anni di cristianesimo, vero, insegnato, vissuto e santificato coloro che l'hanno vissuto, adesso tirano fuori anche le botti nuove e le botti vecchie, e il vino nuovo, pensa che interpretazione, no? Mamma mia, questo si riferiva all'Antico Testamento, mica al nuovo, le botti nuove, vorrebbero cambiare la Chiesa, no? Mamma mia. Allora dice, convertitevi, bisogna cambiare vita, insomma, convertire, bisogna convertire una vita disordinata da una vita ordinata, da una vita di peccato a una vita di virtù. Cioè noi siamo dei provati sulla faccia della terra, vedete, gli angeli, Dio creò gli angeli, ma non erano in paradiso gli angeli, furono messi alla prova e abbiamo visto che alla prova un terzo di questi angeli che non erano uomini, erano angeli, hanno combinato un guaio che gli costa l'eternità, l'inferno praticamente eterno. Noi siamo qui alla prova, vogliamo andare in paradiso o vogliamo andare all'inferno? Dobbiamo deciderci se vogliamo convertirci, e che oggi è tutto quanto, diciamo, ogni discorso oggi finisce sempre alla Nutella, voglio dire, sempre molto dolce, dolciastro, ma non veritiero, no? La gente non capisce cosa deve fare per salvarsi. Per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Allora, uno che non è in grazia di Dio, che non ha cancellato i peccati, si oppone, non è tempio dello Spirito Santo. Quando uno è battezzato diventa tempio dello Spirito Santo, ma se non è battezzato non è tempio dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Il Signore vuol salvare tutti, e noi, una volta incontrato Dio che ci ha guariti, dobbiamo dire, ah, ma quanti fratelli malati abbiamo, ecco, vorremmo che tutti quanti ti lodassero, Signore, dici quello che dobbiamo fare, perché tutti lodino la tua misericordia, il tuo amore, vero? Per cui dacci da fare, noi siamo a tua disposizione, siamo tuoi servi, qui con preghiere, lacrime, con sacrifici, vero, per la diffusione della verità nel mondo. Vedete che siamo tartassati da falsi profeti, siamo tartassati da quelli che ci vogliono tagliare le gole, siamo tartassati, e non vi sto a fare l'elenco perché dite, ma è impossibile, è così, non potevate nascere in un secolo peggiore. Allora, per voi infatti è la promessa, è per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Ma allora, i figli sono vicini? Sono lontani? Io non sento altro che dire, a mia figlia è andata a convivere con un ragazzo, a mio figlio è andata a convivere con una ragazza, a mio figlio, diciamo, è lontano dalla fede, però i tempi sono cambiati. No, il tempo, diciamo, è sempre lo stesso, nel senso che noi abbiamo la medicina, però se non la somministriamo, uno rimane malato. Allora, tu hai la medicina per ottenere che tuo figlio e tua figlia guariscano, ma devi pregare e offrire sacrifici, che insieme al sacrificio eucaristico, col sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, otteniamo la guarigione, è vero, anche dei nostri figli. Ah, mio marito mi ha lasciato, si è trovata un'altra, ah, mia moglie mi ha lasciato, ma noi abbiamo lasciato Gesù Cristo prima di tutto, no? Quando hai lasciato Lui, hai lasciato tutti. Qui, se non sei fedele a colui che merita ogni fedeltà, immaginarsi se poi sarà fedele con una persona che non è Dio, è chiaro. Allora, così siamo, poveri noi. Allora, con molte altre parole, rendeva testimonianza, per cui vedete, rendeva testimonianza, San Pietro era infuocato, dice, cosa? Io, miserabile peccatore, che ho rinnegato Gesù Cristo, adesso che il Signore ancora mi ha perdonato, posso io non gridare al mondo intero? Convertitevi, godete la misericordia di Dio. Voi sapete che stiamo facendo la novena, vero? Della Divina Misericordia, che ottiene grazie speciali, vero? Novena, coroncina, confessione il giorno di domenica prossima. Salvatevi da questa generazione perversa. San Pietro dice, va bene, noi possiamo ripetere, questa generazione è perversa, è inutile che la giriamo, è perversa, va bene, con le leggi perverse per i perversi. Ecco, allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Allora, coloro che accolsero la sua parola, ma non tutti l'accolsero, per cui quelli che l'accolsero furono battezzati, ecco, e quelli che non l'accolsero non furono battezzati. Non si scappa, le parole, la parola di Dio è come una spada a doppio taglio, affilatissima, vero? E separa la verità dalla menzogna. Allora noi non dobbiamo ascoltare quello che dice la gente, ma dobbiamo ascoltare quello che dice Gesù Cristo, quello che ci ha insegnato la Chiesa in 2000 anni, quello che ci hanno insegnato i santi, ecco, e non dobbiamo dare retta a quelli, agli sfasciabotti, che vogliono fare le botti di acciaio, perché quelle vecchie non servono più. Allora, il Salmo responsoriale, vuoi leggerlo tu, Anna?
Sì, volentieri. Dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore, il fedele a ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Che bello, meraviglia, è Dio che parla, c'è niente da fare. Dell'amore del Signore piena la terra. Allora bisogna respirare questo amore, no? Perché siamo intossicati dall'odio, siamo intossicati dalla ribellione, siamo intossicati dalle passioni perverse, siamo intossicati. Ecco, dobbiamo ricorrere al Signore perché ci disintossichi. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Qui quello che lui dice è così e basta, non si discute. Passeranno i cieli e la terra, ma le mie parole mai. Mai. Allora, egli ama la giustizia e il diritto. Allora, se ama la giustizia e il diritto, ma vuol dire che ama tutto ciò che è giusto e tutto ciò che è, diciamo, diritto di ogni creatura e diritto di Dio prima di tutto. Dio ha dei diritti sulle sue creature. Lui è il creatore, ha dei diritti su di noi, vero? Perché ci ha creati. È morto per noi, avrà il diritto, vero, su di noi. Allora, egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. È piena la terra dell'amore del Signore di chi lo va cercando e chi vuol vivere nell'amore del Signore, perché è piena la terra, basta volerla respirare, questa aria santa e sacrosanta. Ecco, l'occhio del Signore su chi lo teme. Cosa vuol dire questo? L'occhio del Signore è su chi teme di offenderlo. Per cui colui che teme di offenderlo è una persona che è umile, perché dice: ah, io non mi fido mica di me stesso, Signore, mettimi una mano sulla testa, tienimi stretto a te, Signore, io non mi fido di me, ho bisogno di te, perché è beato colui che confida nel Signore, ma è maledetto colui che confida in se stesso e che non ti teme, è maledetto. Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme. È un timore questo di amore, cioè timore, Signore, non sia mai che io offenda l'amore. Però dice così, con l'occhio del Signore su chi lo teme, su chi spera nel suo amore. Per cui non mi fido di me, ma mi fido di te, perché spero nel tuo amore. Perché tu vuoi liberarmi dalla morte e nutrirmi in tempo di fame. Qui non si tratta di panini, sapete, e neanche di pizze e neanche di bistecche. Qua praticamente siamo affamati di verità. Ed è così difficile trovarla, e generalmente chi poi la proclama la verità senza doppi termini, piglia anche un sacco di legnate, spesso è anche perseguitato. Qui la gente ha fame di verità, ma i menzogneri non sopportano quelli che vendono cose vere, che continuano a vendere cose taroccate. L'anima nostra tende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Con noi diciamo: oh Dio, vieni a salvarci, perché non ne possiamo più. Vieni presto in nostro aiuto, e tu sei il nostro scudo, Signore. Anche Don Dolindo diceva: Signore, se non vieni presto in nostro aiuto, qui cadranno anche quelli che sono stati in piedi fino ad oggi. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Su di noi sia il tuo amore. Qui uno che prega, uno che crede, dice: Signore, io ho bisogno della vita nell'amore. Devo amare te, che sei la fonte dell'amore, per poi, con l'amore che tu mi doni, dono i miei fratelli, perché l'amore mio è scadente. Ma se sarò pieno del tuo amore, il tuo amore otterrà grazia anche coloro che mi incontreranno, perché vedranno che non è amore umano, ma è amore divino, è un amore soprannaturale da donare ai fratelli, e non è roba nostra. E ciò che non è nostro non possiamo trattenerlo, ma dobbiamo darlo a chi il Signore ci manda a donarlo. Ecco, allora, come Signore, come da te noi speriamo, ecco, noi speriamo nel tuo amore, Signore, abbiamo sicurezza, certezza che tu non puoi non amare, perché sei amore. L'unica cosa che non puoi fare è proprio quello di non amare. Dio è amore e può solo amare. Ecco, allora noi confidiamo e iniziamo, ecco, questa settimana post Pasqua, diciamo che poi è tutto tempo pasquale, dobbiamo cambiare testa. Se continuiamo a pensare come stiamo pensando, saremo sempre più tristi. Ecco, la gioia viene dalla fonte della gioia, l'amore viene dalla fonte dell'amore, la giustizia viene dalla fonte della giustizia, il diritto viene dalla fonte del diritto. Dov'è che andiamo a cercare noi tutte queste cose? Ma siamo veramente, abbiamo perso veramente, diciamo, il senno. E così, delle volte scherzando, dico: qui servirebbe veramente il reggisenno con due N, perché veramente è finito sotto i piedi. Ecco, allora, Anna, chiediamo la pausa.
Sì, volentieri, ricordando agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna.
Ecco.
Alleluia. Alleluia. Lo può cantare, mica tutti possono cantare Alleluia, però.
Mi canto. Certamente l'esplosione della notte, proprio della veglia, questo canto così.
Dobbiamo uscire dai sepolcri. Infatti, che uno che sta nel buio, che sta, è nel sepolcro, sta al buio, non vede nulla. Bisogna uscire dai sepolcri. Il Signore è venuto ad aprire i sepolcri dei nostri cuori e ci manda in giro a bussare ai sepolcri dei nostri fratelli e dire: vuoi uscire da quel sepolcro? Questo dice sì. Allora, ecco, il Signore, attraverso la sua misericordia, ecco, ti fa uscire dal sepolcro. Oggi nella novena, vero, si prega per i fratelli separati da Gesù Cristo, separati dalla verità, perché Gesù Cristo non è il Gesù di Nazareth, cioè guardato come una persona, figlio del falegname. Gesù Cristo ha detto chi è: via, verità e vita. Allora, chi non ama la vita non ama Gesù Cristo. Chi non ama la verità non ama Gesù Cristo. E chi non ama la via, che è quella che ha insegnato lui, non ama Gesù Cristo. Anche se dice: ah, ma io amo Gesù Cristo. No, tu non lo ami perché fai tutto il contrario di quello che ti dice, no? Siamo degli illusi, no? Ecco, noi per amare Gesù Cristo, via, verità e vita. Non voglio aver figli, ne voglio uno solo. Cioè, Signore, devi premere un bottone e dire: io ne voglio uno solo, no? Perché qua comando io, no? Invece no, devi dire, devi prendere tutti quelli che il buon Dio ti manda, perché sennò vengono gli invasori e ci riempiono dei loro figli e noi perderemo la nostra identità perché siamo stati ingannati. Il demonio ce l'ha con il cristianesimo, ce l'ha con la Chiesa cattolica, perché è riuscito a convincere i cattolici a non far figli, mentre i nemici dei cattolici ne fanno in quantità, per cui noi siamo degli autolesionisti, siamo, no? Ecco, la verità vi farà liberi, ma vedete che non siamo liberi, perché qui viaggia la menzogna, aiuto, poveri noi, vabbè. E allora dobbiamo pregare e vivere da buoni cristiani e tener salda la fede e aver timore di offendere Dio ascoltando queste dottrine che non sono vere. Ecco, non ci facciamo ingannare, no? Bene, ora, Anna, ciò che tu sei molto fornita oggi, vero? Di
abbastanza, sì.
La Maddalena, diciamo che mi ha, conquistato, no? Nel senso, che la Maddalena, il Signore, cioè, che mi ha conquistato, perché il Signore ha voluto che ci fosse questa creatura, no? Questa creatura che piange, che piangeva quando era in vita e adesso piangeva anche dopo la risurrezione, sentiremo dalla lettura, no? Questa donna, diciamo che è grata al suo Salvatore e gli vuole un bene dell'anima e vive per lui. Prima ha sbagliato tutto, si pente, è uscita dal sepolcro e adesso segue Gesù Cristo. È la penitente, la Maddalena, ecco, ma ci mostra come il buon ladrone, diciamo, nel caso del buon ladrone che è stato salvato perché si è pentito. Vediamo poi la Maddalena sotto la croce, c'era l'Immacolata e la peccatrice. Vedi, il Signore, ecco, ci ha mostrato, vedete, io sono venuto a portare la vita, chi crede in me non muore. Ma chi non crede in me non può vivere perché è morto. E dovete dire: voglio risorgere, voglio farmi battezzare, voglio vivere seguendo Gesù Cristo, via, verità e vita. Anna, scusami,
No,
vai avanti
ti ascolto,
te.
Anch'io ti ascolto così volentieri.
Ma
anzi, non devi scusarti, perché penso di essere portavoce anche degli ascoltatori di Radio Buon Consiglio.
Ma sì, bisogna anche ribellarsi a questa cortina fumogena, no? Perché il Signore, il fumo è quello di Satana. Gesù Cristo fumo non ne fa.
È vero, è luce, gioiosa Bene. Veramente. Bene, allora, Maria di Magdala, non essendo ancora ben radicata nella fede, crede che Gesù sia definitivamente morto e, non trovandolo nel sepolcro, non si dà pace. Quando però si sente chiamare per nome, riconosce Gesù, che aveva in precedenza scambiato per il custode del giardino. La sua gioia era incontenibile. Vorrebbe intrattenersi con lui, ma egli non glielo permette perché le affida la missione di annunciare subito ai discepoli la sua risurrezione. Ci conceda il Signore l'amore ardente e l'obbedienza pronta della Maddalena. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» E rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto».
Lascio, vai il avanti tu,
sì, alla lettura, sì, della meditazione, sì, Andolindo, sì, sulla pagina 2119, San Giovanni,
caro
capitolo
Andolindo.
Capitolo ventesimo, sì, lo incontreremo, andremo ad incontrarlo, Claudio, spero di sì,
ma diciamo
che non
dobbiamo...
ci gridi,
sì, sì,
perché non
diciamo...
siamo stati degni, ecco, non abbiamo interpretato degnamente, ecco, quello che lui ci aveva offerto. Mamma mia, che
quello che lui ha avuto
ha dato
perché lo Spirito Santo l'ha illuminato, e Padre Pio ha detto di lui, ci ha detto di lui al Vescovo, gli ha detto: «Non vi perdete una parola di quello che scrive Don Dolindo, perché tutto quello che scrive viene dallo Spirito Santo». Allora, praticamente lui è uno strumento, noi stiamo, diciamo, proponendo, ecco, le cose che lo Spirito Santo ha dato attraverso Don Dolindo, attraverso Radio Buon Consiglio, ed è una grazia, perché oggigiorno in questa confusione Don Dolindo è un faro di luce. Non penso che lo facciano santo per intanto, finché non cambia questa musica, diranno no, assolutamente, se potessero, mamma mia, perché naturalmente lui è finito in galera proprio perché si è opposto al modernismo. Pensate un po' se lo faranno santo. Quando cambierà sta musica qua, allora lo faranno santo.
Quando
bene,
diranno, bene,
a te la parola.
Maria Maddalena venne al sepolcro, ma era buio nell'anima sua. Credeva di andare ad un morto. Non pensò che il masso fosse stato rovesciato dal vivente risuscitato. Si spaventò e corse a dar nuova dell'accaduto, come lo vedeva e lo capiva lei, a Pietro e a Giovanni. «Hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l'abbiano messo». Dopo aver avvertito Pietro e Giovanni, Maria Maddalena ritornò al sepolcro nella speranza d'avere notizie dai due apostoli e rintracciare il corpo di Gesù. Essa però vi andò lentamente, perché il dolore provato nel constatare la sparizione del corpo divino l'aveva tutta come stroncata. Giunse quindi dopo che i due apostoli ne erano partiti, e più addolorata per non aver fatto a tempo, si mise a piangere, seduta sul masso medesimo che aveva chiuso la tomba. Mentre piangeva dirottamente, sentì come una subcosciente attrazione verso il sepolcro e si curvò un poco per guardarvi dentro. Avviene spesso quando qualcuno di lontano ci guarda. Noi istintivamente ci voltiamo verso di lui, pur non vedendolo e non ascoltandone il richiamo. Proprio mentre Maria Maddalena piangeva, gli angeli che stavano invisibilmente nel sepolcro e che si erano già mostrati alle pie donne, la guardarono per richiamare la sua attenzione, ed essa, molto più che ad un richiamo telepatico naturale, si sentì spinta a voltarsi. Si curvò un poco e guardò dentro la tomba, dove notò la presenza dei due angeli vestiti di bianco, uno a capo e l'altro ai piedi, dove era stato riposto Gesù. Offuscata com'era dal pianto e dal dolore, e soprattutto avendo ancora l'anima oscurata per la poca fede, non rifletté che erano personaggi soprannaturali e credette che fossero viandanti che stavano là per curiosare. Addolorata all'eccesso, aveva tutt'altro da pensare che fissarli in volto e curarsi di loro. Essi però la interrogarono dicendo: «Donna, perché piangi?» E Maria Maddalena subito rispose: «Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Supponeva ancora come cosa certa che l'avessero rubato, e poiché non viveva in quel momento che nel pensiero di Gesù, credeva che anche i personaggi che la interrogavano dovessero sapere chi era il suo Signore. Ma un richiamo più forte di quello che aveva sentito dagli angeli la costrinse a volgersi indietro. E stando ancora in lacrime, vide un personaggio ritto in piedi e non sapeva che era proprio Gesù. Egli le domandò: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Maria Maddalena, dal tono amichevole della voce, credette capire che colui che la interrogava fosse l'ortolano, il quale, mosso a compassione di lei, volesse e potesse svelarle il segreto della sparizione del corpo di Gesù. Perciò, senza spiegargli perché piangesse, gli disse in tono supplichevole: «Signore, se tu lo hai portato via, dimmi dove l'hai posto ed io lo prenderò». Non voleva che il supposto ortolano si fosse incomodato a prendere il corpo e volle prevenire l'obiezione che poteva farle di non avere la possibilità da solo di trasportarlo, e disse che essa sola si sentiva la forza di prenderlo. Gesù allora la chiamò per nome Maria, e chiamandola le fece sentire tutto il suo amore e la sua bontà. Quella parola risuonò nell'animo di lei e la scosse profondamente. Fino a quel momento essa era stata col capo basso, in preda alle lacrime, ma quando si sentì chiamare e riconobbe nel richiamo l'accento di Gesù, alzò gli occhi, lo vide e gridò con impeto: «Rabbunì», cioè «maestro». Lo chiamò con un'espressione di maggiore rispetto, «Rabbunì», invece di «Rabbì», per l'immensa gioia che tutta la comprendeva, e si slanciò per gettarsi ai suoi piedi e stringerli e baciarli. Ma come era stato sempre sua abitudine di fare, ma Gesù le disse: «Non mi toccare». Secondo il testo greco: «Non abbracciarmi, non stringerti a me, perché non sono ancora sceso al Padre mio, ma va ai miei fratelli cioè i miei apostoli, e dirai loro: ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. È evidente che Gesù non proibì a Maria Maddalena di toccarlo e di abbracciare i suoi piedi, quasi per un motivo di riservo, avendo ciò permesso alle altre pie donne, come detto in San Matteo. Esse gli si accostarono, strinsero i suoi piedi e lo adorarono. Gesù conosceva l'amore che quell'anima gli portava e conosceva per esperienza che non sapeva distaccarsi dai suoi piedi quando vi si prostrava. In quel momento però ella non poteva pensare a consolarsi, ma doveva piuttosto riparare la propria incredulità nella risurrezione, con un atto di zelo e di apostolato verso gli apostoli, per espandersi in adorazione verso il suo Signore. C'era tempo, giacché egli non era ancora sceso al Padre suo e sarebbe rimasto ancora per molti giorni sulla terra. Era poi un atto di giustizia che Maria Maddalena non si beasse del santissimo casto contatto di quel corpo glorioso che aveva creduto infallibilmente morto e per il quale aveva solo preparato aromi per temperarne il processo di putrefazione. Aveva mancato di fede, più delle altre donne, giacché Gesù le aveva parlato certamente più volte, in particolare della sua risurrezione, a lei che conversando con lui doveva preoccuparsi di vederlo morto, non poté mancare di dire che sarebbe risuscitato. Essa, inoltre, aveva visto la risurrezione del proprio fratello Lazzaro ed aveva ascoltato proprio da Gesù quelle solenni parole: «Io sono la risurrezione e la vita», o per le quali le aveva richiesto una professione esplicita di fede. Avrebbe dovuto credere molto più alla risurrezione di colui che è risurrezione e vita. E il non averlo fatto era per lei una colpa che doveva espiare. Con divina delicatezza, Gesù non la fece accorgere quasi dell'espiazione e le diede una missione riparatrice presso i suoi apostoli. In tal modo non la contristò e nel medesimo tempo le fece la grazia di poter riparare la sua incredulità e di rendersi degna di poter poi espandere in lui il suo cuore. Può sembrare a primo aspetto un poco inesplicabile come Gesù abbia detto a Maria Maddalena: non sono ancora sceso al Padre mio, e le abbia poi dato come missione particolare di dire agli apostoli: ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Agli apostoli quasi volle far dire che incalzava il momento della separazione. Perché? Perché egli doveva eccitarne la fiacchezza e suscitare in loro il desiderio di ricercarlo e di rivederlo. Per ricercarlo veramente non avevano bisogno di andare girando per le strade di Gerusalemme, dovevano credere in lui e ricordare le parole che aveva loro dette tante volte in vita: ascendo al Padre mio, cioè risorgo da morte, ritorno al Padre mio. Dovevano ricercarlo credendolo loro Redentore, vero Dio e vero uomo, che si era degnato farsi loro fratello. E perciò disse: ascendo al Padre mio per natura e Padre vostro per grazia e per adozione, Dio mio per la mia vera natura umana e Dio vostro come sue creature. Ascendo come vostro fratello, vero Dio per sublimarvi e presentarvi al Padre e vero uomo per rappresentarvi innanzi a Lui. Egli inoltre volle sollevare il cuore dei suoi cari, assicurandoli che veramente viveva e volle spiegare indirettamente a Pietro e Giovanni che le bende funebri erano rimaste piegate nel sepolcro. Egli ascendeva al Padre, nella gloria della divinità. Ascendeva a Dio nello splendore della sua umanità glorificata. Non aveva dunque bisogno di quelle bende e le aveva lasciate nella tomba quasi come sua unica spoglia mortale. L'uomo muore e lascia come sua spoglia il corpo. Egli era morto e risorto, ed ascendendo già al Padre, aveva lasciato come sua spoglia i funebri lini, piegati e posti in disparte, perché non gli servivano più, come si piega nelle sue parti un abito che è stato smesso. Maria Maddalena avrebbe voluto sostare in adorazione di Gesù, ed egli le disse: «Non mi toccare, non mi trattenere, ma va ai miei fratelli». Volle che avesse preferito alla sua gioia spirituale il consolare gli afflitti apostoli, e volle insegnare a tutti che dovevano preferire le opere di zelo e di carità alle stesse loro consolazioni spirituali. Egli diede la ragione di questo dicendo: «Non sono ancora sceso al Padre mio, stava ancora in terra, e può dirsi che vi sarebbe ancora rimasto nel suo corpo mistico. Anche oggi egli è presente nei sofferenti, negli infelici, nei perseguitati, negli afflitti, e può dire alle anime che amano solo le loro gioie spirituali: non mi toccate, non sono ancora sceso al Padre mio, andate ai miei fratelli e consolateli». Gesù Cristo, incaricando Maria Maddalena di andare a dire agli apostoli che ascendeva al Padre, volle completare il messaggio che aveva loro mandato per le pie donne. Queste lo videro prima di lei e, colme di gioia, gli si gettarono ai piedi, stringendoli ed adorandolo. Con tale espansione di amore lo riconobbero e lo confessarono veramente risorto. Ed egli le incaricò di avvisare i suoi fratelli, cioè i suoi apostoli e discepoli, di andare nella Galilea dove si sarebbe mostrato a tutti. A Maria Maddalena diede l'incarico di far loro sapere che non sarebbe rimasto per sempre sulla terra dopo essere risorto, e che essi dovevano scuotersi dal loro torpore e ricercarlo soprattutto con la fede sincera del cuore, per essere degni di vederlo. Maria Maddalena rinunziò alla gioia di abbracciarsi ai piedi di Gesù, e questo fu riparazione alla mancanza di unione interiore che aveva avuta con lui credendolo definitivamente morto. Corse ad annunziare agli apostoli che aveva veduto il Signore e riferì loro quanto egli le aveva detto, riparando così con un atto di obbedienza e di zelo alla sua mancanza di fede. Il Sacro Testo non ci dice se dopo questo essa abbia veduto Gesù, ma è da supporsi. Il suo infinito e misericordioso amore non la lasciò priva di consolazione dopo averle richiesto la riparazione della sua poca fede. È una lezione importantissima per tutte le anime che si lamentano della loro aridità e che gemono perché sembra loro che non abbiano più contatti interiori con Cristo. Esse credono d'essere in disgrazia sua e si sconvolgono, esponendosi alle più gravi tentazioni, poiché Satana colpisce proprio questi momenti, per far loro credere che è inutile per esse la preghiera e qualunque altra opera di pietà. Lo stato di aridità, quando non è una prova del Signore, è sempre conseguenza di piccole colpe, spesso anche inavvertite, e specialmente di mancanze di fede. Si sta innanzi a Gesù con sentimenti naturali, si riguardano le sue grazie particolari come un fenomeno fisico come un'illusione di fantasia, o peggio, come una follia che rende estranei alla vita. Si piange, come Maria Maddalena innanzi ad un sepolcro vuoto, piangendo sull'anima propria, secondo le proprie idee di propri apprezzamenti. Non si ascolta più chi rappresenta Dio. Si crede infallibile ciò che si pensa e stolto ciò che si dice con autorità soprannaturale. Si piangono difetti che non esistono e non si piangono quelli che veramente sono tali. Si geme e non si pensa a rinnovare la propria fede ed il proprio abbandono in Dio, la cui mancanza è principale, se non unica causa dell'interiore aridità. Invece di agitarsi, bisogna umiliarsi. Ed invece di credere illusione la vita spirituale tracciataci da Dio, bisogna rinnovare la propria fede e ritornare alla pratica dell'amore semplice ed umile che cerca Dio nella piccolezza e riposa fiducioso in Lui solo. Amen.
Diventare piccoli, sentirsi piccoli, diciamo, e in qualche modo abbiamo iniziato dicendo che dobbiamo pensare di essere ricoverati in un ospedale universale, ecco, siamo tutti malati. Bisogna essere convinti, dice, no, ma io ho fatto l'esame del sangue, faccio footing, faccio ginnastica, vero? Io sono sano, sì, il corpo forse è sano, ma l'anima com'è combinata? Quello è il punto. Per cui è così importante invece, perché diciamo che il corpo sarà salvato insieme all'anima, ma bisogna che sia salva l'anima perché si salvi il corpo, perché il corpo da solo con l'anima che va persa, diciamo che finirà male insieme all'anima. E allora uno si guarda allo specchio e dice sono carino, vero? Mi piaccio e probabilmente piacerò anche agli altri, però se sullo specchio ci mettessimo una frase, ma pensi di piacere anche a Dio con la tua vita? E quello sarebbe, dice, nessuno vorrebbe andare più allo specchio perché sarebbe una domanda che mette in crisi, per cui preferirei non andare allo specchio per fare questo esame di coscienza. Ecco, la Maddalena, diciamo che era, dicono, una gran bella donna, ma diciamo che fisicamente era così, ma poi è diventata una gran bella donna spiritualmente, perché il Signore gli ha perdonato i peccati, l'ha fatta bella, e l'ha messa addirittura come esempio per tutti i peccatori da imitare, ecco, piangere i propri peccati. E difatti dicono che le lacrime fanno gli occhi belli. Chissà che begli occhi aveva la Maddalena che ha pianto tanto, gli ha lavato i piedi. E noi non siamo neanche capaci di piangere, non siamo capaci di piangere. Sì, piangiamo per un altro motivo. Piangiamo se abbiamo perso soldi, piangiamo se abbiamo scassato la macchina, piangiamo se è morto un nostro amico, piangiamo per tanti motivi, ma bisogna piangere i propri peccati. Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Ecco, questo è importante, il resto conta niente. Allora, la Maddalena, non mi toccare, pensa un po', cioè, il Signore dice non mi toccare, è Gesù, gli aveva lavati i piedi, dice non mi toccare. Poi Gesù addirittura cosa combina, cosa inventa? L'Eucaristia, addirittura si fa mangiare. Però dovremmo tenere presente, se Gesù alla Maddalena gli ha detto non mi toccare, ecco, Vuol dire che noi quando riceviamo Gesù dovremmo avere una tal riverenza, un tale amore, un tale, non so, tutto quello che serve per dire: Signore, non sono degno che tu entri nella mia casa, ma basta che tu dica una parola e io sarò salvato, sarò guarito. Una parola del Signore. Sapete qual è la parola del Signore? Io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, allora sei guarito. Però diciamo che i propri peccati non è roba da poco, pesa, sapete, pesa. E quanta gente soffre, e quando dice: ma sapesse quante sofferenze, quante operazioni. Però nessuno pensa: ma che cosa sarà questa sofferenza? Perché il Signore, diciamo che siccome ti ama, vero, ti dà la possibilità di essere purificato. Difatti queste sofferenze fisiche i santi sempre l'hanno definite la purificazione dei sensi. Ma voi pensate, con i sensi che noi vogliamo utilizzare per farci venire le croste, no? Poi per toglierle, e chiaramente ci sarà molto da soffrire. Allora, volete soffrire poco, dice il Signore, ecco, non vi fate venire le croste delle passioni e dei peccati e delle cose che sono contro i miei comandamenti. Allora dice: ma sapessi come ha sofferto. Allora Gesù gli antidolorifici non li ha voluti. Quando gli è stato proposto, vero, il fiele, che è un anestetico, il fiele, vero? Non l'ha voluto, ha voluto patire fino a, cioè, senza perdere un'occasione di offrire sofferenze. Noi abbiamo gli antidolorifici, noi non vogliamo patire, noi addirittura abbiamo, cosa abbiamo ascoltato, un suggerimento infernale: la dolce morte. Ma che dolce, ma sarà più amara del non so di che cosa, dell'assenzio. Allora, che dolce morte del corpo, ma cari miei, come chiudi gli occhi, vero, direi: adesso io mi sono addirittura, ho voluto togliermi la vita che tu mi hai donato. Se tu me l'hai donata, me la devi togliere tu, non sono io autorizzato a togliermi la vita, no? Ecco, adesso stanno passando nei vari stati della Europa Unita, nelle disgrazie, visto che non vuole riconoscere le proprie radici cristiane, si fa di tutto per sradicarle, i vari stati stanno, diciamo, stanno promulgando, stanno proponendo, e passerà anche questa legge del, dice: non voglio patire, fatemi morire, cioè un suicidio praticamente, no? Chiamano dolce morte, ma che, vedi che vigliacco il nemico, no? Dolce morte, mangia la mela, diventi come Dio, disgraziato, ci hai rovinato tutti quanti, altro che diventi come Dio. Diventi come un diavolo, diventi, no? Ecco, la dolce morte. Adesso propongono quelle cose, così no, ho finito di patire. No, tu avrai da patire anche quelle cose lì, perché il Signore ti aveva offerto l'occasione di purificare i tuoi sensi. Tu hai voluto tenerti le sporcizie dei tuoi sensi e adesso le paghi senza sconti, perché se stavi qua e pativi ti purificavi, la purificazione dei sensi. Visto che hai rifiutato un'offerta speciale, ti ho offerto la possibilità di pagare il conto con lo sconto del 90%. Tu hai detto: no, voglio pagarlo 100%. Allora lo pagherai. Diciamo, ve lo spiego in parole molto povere, ma è così. Per cui quando si patisce, vedi, Padre Pio, Padre, ci dia un po' della sua sofferenza, così lei soffre di meno. No, mai, sono l'egoista del dolore, che spiazzate. Allora, Dice, perché io con la sofferenza, con i dolori, cosa faccio? Dice, dunque, do gloria a Dio, mi santifico e salvo le anime. Per cui, immaginarti se ti do il mio dolore, ma sono un egoista su quelle cose là, capite? Poi i santi, sapete, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, altri santi, diciamo, li raduniamo in un pensiero, patire ma non morire, perché se muoio non ho più da patire, per cui non ho più niente da offrire, capite, i santi, però i non santi, anzi, diciamo, coloro che ascoltano i suggerimenti infernali dicono morire ma non patire, capite, il contrario, secondo voi, da dove viene questa proposta? Da dove viene questa proposta? Morire ma non patire, godere ma non pagare, e invece no, e non è così. E allora impariamo, vero, la Maddalena, diciamo questa creatura che poi è la Santa Maria Maddalena la penitente, cioè ha patito tanto, ha pianto i suoi peccati, no? Ma dopo aver pianto i suoi peccati, aver conosciuto Gesù, aver avuto tutte queste, diciamo, questa grazia, vero, di essere stata la prima peccatrice, no? La prima peccatrice a incontrare Gesù, vedete che bello, no? Gli ultimi saranno i primi, no? Che bello. Allora, da prima peccatrice, da grande peccatrice, ecco, dopo aver pianto i suoi peccati, ma diciamo di lacrime vere, di lacrime di pentimento, non gli bastò, perché dice il Signore ha patito tutto quello per amor mio e io vorrei, cioè, senza unirmi a Lui in questo sentimento, in questo suo disegno d'amore, voglio patire anch'io per i miei peccati e per quelli dei miei fratelli. Allora cosa ha fatto? Dopo si è ritirata a far penitenze, dice, questo corpo di morte che l'ho usato per offendere il mio Dio, adesso devo usarlo per dare gloria a Dio, e prima cercavo i piaceri, adesso devo mortificare tutto ciò che prima era un piacere illecito. Per cui Santa Maria Maddalena, la penitente, cari miei, impariamo da Santa Maria Maddalena, no? E quando andiamo a confessarci, potremmo dire a Santa Maria Maddalena, senti, vieni in confessionale anche tu, no? Che mi insegni, mi aiuti a pentirmi come ti sei pentita tu, molto ti è perdonato perché molto hai amato. Anna.
Che esempi veramente. Ma sì, chiediamo la grazia.
Questo è il bello, aiutare, no?
Sì.
Vedere questa creatura desiderata dagli uomini, dice, ma io sono stata desiderata dal cielo, perché mi ha fatto nascere e mi vuole in paradiso, e mi ha messo come esempio per tutti i peccatori, no? Perché vedano che anche se il mio peccato fosse come scarlatto,
certo,
io ti farò più bianco della neve.
Certo.
Ecco, per cui la grazia di Dio, bisogna andare incontro a Gesù Cristo, bisogna lasciare tutte le cose perverse che ci insegnano in questo mondo, con tutti questi programmi anche, diciamo, televisivi, vero, che ti spingono, e poi non solo questi, i giornali, e cose varie, vero, proprio ti spingono proprio nel precipizio, poi c'è la disperazione, e invece, ecco, Gesù, speranza nostra, la Madonna, speranza nostra, salve, a te ricorriamo noi esuli, figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pio, dolce Vergine Maria, o donne, pensate al frutto benedetto del grembo, il grembo della donna deve dare frutti benedetti, non frutti maledetti, pillole del giorno dopo, contraccettivi, aborti. Pensiamo un po' dal frutto benedetto al frutto maledetto, che differenza passa, eh? Aiuto, Anna, ai fioretti, corone di fiori, mazzi di fiori, dai, fai anche la fioraia.
Siate esempi di vita cristiana, pensa anche questo titolo, è tutto un programma, esempi di vita cristiana, proprio coronamento di quello che hai detto. Padre Pio guidava i suoi figli spirituali con paterna sollecitudine, inculcando in loro l'amore della virtù. Quando qualcuno gli chiedeva di erigere i gruppi di preghiera ed esponeva la propria incertezza perché incontrava degli ostacoli, la risposta era sempre inequivocabile: non fate nulla senza il consenso e il permesso dei vescovi e dei sacerdoti. Fate tutto di comune accordo e obbedite. Il primo nucleo dei suoi figli spirituali, si può dire, sia stato quel gruppo di anime che Padre Pio seguì sin dal suo arrivo a San Giovanni Rotondo. Teneva le conferenze di solito al giovedì e alla domenica. Esponeva le parabole del Vangelo, parlava delle virtù da praticare, dei vizi da evitare e in particolare esortava all'obbedienza, alla frequenza dei sacramenti, alla fiducia nel Padre spirituale. Insisteva inoltre su questi temi: essere fedeli nei doveri religiosi, familiari, professionali, essere anime oranti, portare la propria croce, farsi pronti a tutte le immolazioni, un'espressione che non si risparmiava di ripetere a chi desiderava far parte dei suoi figli spirituali. Era questa: vi accolgo ben volentieri come miei figli spirituali, ma a condizione che vi portiate sempre bene, che non mi facciate fare cattive figure davanti a Dio e davanti agli uomini, che siate esempi di vita cristiana. Altrimenti so usare anche la sferza. Padre Pio era animato da vero amore paterno per le anime da salvare e santificare. Proposito: compiere con fedeltà tutti i doveri della giornata.
Bene, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Salutiamo tutti i cari ascoltatori che sono... Siamo tutti dei pazienti, vero, in questo grande ospedale. Cioè, non è forse così? Che siamo tutti quanti nelle corsie di un ospedale universale? Chi sono i sani? Sono i santi, eh? Però anche i santi si confessano, anche più spesso dei non santi, perché scoprono altre malattie e sanno che il medico delle anime, nostro Signore Gesù Cristo, è lieto di guarire, perché ricorriamo a Lui, diciamo: Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi, qui ammetti di essere malato. Ma noi qui ci sentiamo malati soltanto quando ci dicono che abbiamo i tumori, no? O altre cose, se no ci sentiamo sani. E l'anima, altro che tumori, c'ha metastasi, perché un vizio tira l'altro, eh? Per cui vedete un po', la radice è il peccato che poi genera le metastasi, per cui aumentano invece che calare le nostre miserie. Bene, allora estirpiamo, noi non possiamo estirparlo, ma diciamo: Gesù, se Tu vuoi, puoi guarirmi. Bene, umiliamoci davanti a Dio, dobbiamo mostrare di... dobbiamo mostrare di essere piccoli, 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 malati, 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 e Lui è venuto, vero, per guarirci, è venuto per sanarci. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori, non sono venuto per i sani, sono venuto per i malati, e diamogli da lavorare a Gesù Cristo. Lui è lieto, ecco, lo si offende quando noi vogliamo fare senza di lui. Se tu vuoi, puoi guarirmi, se tu vuoi. Qui diciamo che lui vorrebbe guarire tutti, ma dice, vedi, io posso guarirti, prima di tutto mi interessa di guarirti l'anima, prima, come a Fatima, vero, quando Lucia ha chiesto la guarigione di uno, cosa gli ha risposto la Madonna? Digli che si converta, hai capito? Voleva guarire fisicamente la Madonna, che è la madre di misericordia, digli che si converta. Così è, ma però noi, sai, abbiamo le idee molto confuse e vorremmo soltanto guarire nella carne, poi l'anima può anche restare, diciamo, come il formaggio Emmental pieno di buchi. Bene, santa giornata a tutti, ci diamo l'appuntamento per venerdì prossimo, Dio piacendo, e anche con la vostra pazienza, vero?
Dovete... Dico grazie invece, grazie per queste opportunità che ci vengono offerte, grazie infinite all'Immacolata Radio Buon Consiglio.
Sì,
benissimo,
sì. Ave Maria. Ecco, Ave Maria.